Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Mi ricordo quando ero in Bagai, un po' più che in Bagai, che a Rodi era cominciato questo movimento del fondo e che era il Tino Castelli, Tino? Sì. Aveva cominciato a lasciare due o tre Bagai, a cominciare a fare il fondo. A quei tempi lì dal fondo non si parlava neanche, a livello cantonale che era questo movimento. E mi ricordo che dopo il Cigluppa organizzava i garsocciai, e a un certo momento gli fai dentro anche a questi garsocciai da fondo, no? E si batteva i pisti, e quella ragasca, sì, giusto, la ragasca, sì, dopo io anche la ragasca, e si faceva i pisti con questo Tino Castelli che andava davanti con chi magari con giù 70-80 gradi, e lui davanti a fare la traccia larga giusta, perché sennò guai. E poi dopo lui da tre, un da sale, un da là, batte i bastoni e via dicendo. Che roba, eh.
E poi era domastile classico anche a quei tempi là.
Sì, la domastile classico, sì. I discesi si batteva a scaletta, perché naturalmente bisognava poter frenare, no? La discesa famosa dell'Auberon, lì tra Ambriero,
Era una testimonianza relativa alla pratica degli sport invernali in Leventina, valle alpina della Svizzera italiana, dove le attività sportive sulla neve o il ghiaccio si affermano tra l'8 e il 900, come nelle altre regioni alpine del nostro paese, dove l'origine di queste pratiche sportive è strettamente legata alla storia delle cliniche montane e dei sanatori per la cura della tubercolosi e all'avvento del turismo nelle Alpi nella seconda metà dell'Ottocento. È infatti in quest'epoca che i primi sanatori e alberghi di cura iniziano ad aprire i battenti durante la stagione invernale, proponendo vari tipi di attività per gli ospiti convalescenti e i loro accompagnatori e il personale medico, e per consentire nuovi passatempi e modi per mantenere la forma fisica. Si forma così una nuova clientela per l'emergente turismo invernale, contesa dalle principali mete turistiche Davos, St. Moritz, sede dei Giochi Olimpici nel 1928 e 1948, Grindelwald, a Rosa. In Leventina, come testimonia la mostra Let It Snow, Lassa Fiucche, in corso al Museo di Giornico, che si propone di evidenziare alcuni aspetti di questo patrimonio culturale immateriale, le attività sulla neve iniziano tuttavia molto prima, come in altre regioni alpine, con l'utilizzo di rudimentali sci in legno da parte dei contadini per spostarsi da una stalla all'altra, o anche di slitte per il trasporto delle merci, sviluppandosi in seguito quando l'esercito si dota di truppe di montagna qualche anno prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo visitato la mostra in compagnia delle curatrici Alessandra Ferrini e Diana Tenconi. Nell'arco alpino, Alessandra Ferrini, da sempre gli esseri umani hanno dovuto adattarsi alle condizioni climatiche a volte sfavorevoli e avverse, trasformando appunto queste avversità della stagione invernale. Come le hanno sfruttate a loro favore e hanno saputo riconoscere e gestire i pericoli naturali molto numerosi?
Loro hanno imparato a scivolare sulla neve, quindi sfruttare ramponi, racchette o anche dei rudimentali sci per muoversi sulla neve con più facilità. Poi hanno usato anche le slitte per trasportare merci, hanno usato le sovende, che sono dei canaloni ghiacciati per trasportare legname dai boschi a valle. Sono tutte idee che hanno avuto per migliorare il proprio lavoro. È chiaro che i pericoli erano sempre in agguato, però loro avevano la conoscenza della natura che a noi oggi sfugge e riuscivano normalmente a evitare i pericoli. È chiaro che ogni tanto succedeva e allora qualche tragedia c'è stata, oppure anche c'è anche chi si è salvato, e di lì ci sono poi diversi ex voto che testimoniano questo pericolo scampato.
Qui vediamo una vetrina di Anna Tenconi con alcune racchette e ramponi, e quindi tutti oggetti provenienti dalla Valle Leventina.
Sì, sono oggetti legati al mondo del lavoro, come si diceva, perché ecco, i ramponi venivano utilizzati in montagna, quindi per non scivolare sul ghiaccio, ma anche d'estate. Le racchette invece erano strumenti prettamente invernali. Le slitte, queste bisogna dire che comunque venivano usate anche durante l'estate per trasportare i carichi. Chiaramente d'inverno sono sfruttate molto meglio, vediamo anche delle immagini di persone che trasportano i carichi di fieno, di legna, con queste slitte. In esposizione abbiamo due grosse slitte, una per il trasporto del formaggio che veniva utilizzata tra Cadagno e Altanca, quindi con un grande cassone cilindrico per inserire le forme di formaggio, un'altra invece per il trasporto della legna, molto più semplice però molto bella, costruita con vari tipi di legno per il trasporto, come si diceva, del legname a valle.
Alessandra Ferrini, come diceva poco fa, gli incidenti erano frequenti. Quali le sciagure più gravi che hanno colpito anche l'immaginario collettivo della Leventina?
Ma una che si ricorda veramente tanta, perché è stata anche ripresa da Lina Borioli nella sua poesia, magari anche la migliore, a Vagiuana, è quella della tragedia del lago Ritum. Lì ci sono due famiglie, un padre con due figli, che hanno attraversato il lago quando non era proprio prettamente ghiacciato, l'hanno attraversato con una slitta, ghiaccio ceduto, sono sprofondati, sono annegati, e quindi sono state praticamente estinte due famiglie. E nella poesia Lina Borioli parla di questo e poi parla anche di emigrazione. Però la tragedia è avvenuta nel 1894.
Ci sono in esposizione due paia di sci. Un primo paio molto molto rudimentale, è un prestito del Museo della Valle Verzasca. Si vede benissimo come erano costruiti con semplici materiali, per là ci avevano delle corde, delle catenelle, ed erano proprio due assi di legno. Questi venivano utilizzati per spostarsi sulla neve da una stalla all'altra, per accudire il bestiame, ad esempio.
I primi sci di Anna Tenconi sono fatti costruire da un falegname airolese nel 1875, secondo le indicazioni di Giocondo Dotta, che li aveva utilizzati in California, dove era emigrato. Quindi è anche un'interessante testimonianza relativa all'emigrazione, non solo alla pratica sportiva.
Sì, Giocondo Dotta appunto ha visto usare questi sci nel suo periodo in California, e tornando ad Airolo ne ha fatto costruire un paio, e qui li troviamo. Questi sci sono divenuti famosi perché si dice fossero i primi sci sicuramente del Ticino, ma addirittura della Svizzera. Chiaramente c'è anche un aspetto un po' mitologico attorno, c'è una storia che non è attestata, non ci sono testimonianze coeve, come anche lo dice Marco Marcacci in un suo documento di ricerca. Ci sono delle testimonianze dopo la morte di Giocondo Dotta, quasi va a voler attestare che veramente questi sci sono i primi sci comparsi. Questa storia è diventata comunque parte della tradizione anche airolese e anche un motivo di vanto comunque.
A proposito di sport e lavoro, è molto interessante anche la sovenda che citava poco fa Alessandra Ferrini, che appunto serviva a trasportare a valle i tronchi tagliati sfruttando i canali ghiacciati nella valle.
Sì, qui al museo c'è il libretto di sala con una bella immagine di una sovenda. Abbiamo anche una sala dedicata ai filmati d'epoca, dove si vede proprio il lavoro in Val Vedretto, in cui dei boscaioli stanno facendo scorrere i tronchi proprio su questa sovenda ghiacciata, che gli permetteva di portare delle grosse quantità di legno a valle. Quindi Troviamo anche dei nomi, dei toponimi in Leventina e Valle Vedretto di luoghi che attestano questa attività, quindi canaloni magari in cui scorrevano i tronchi assumono dei nomi particolari.
Allora proseguiamo in questo percorso etnografico e storico all'interno delle pratiche sportive della Valle Leventina.
In questa sezione chiamata Fresci si trova un po' l'aspetto legato alla socializzazione, e soprattutto nel periodo in cui scoppia il turismo di massa svizzero, dopo gli anni 30, la crisi, l'instabilità politica ed economica, mancano questi turisti che vengono dall'estero, che vengono soprattutto nelle stazioni più importanti a sciare, a pattinare. E quindi il turismo si rivolge a una clientela locale, quindi gli svizzeri iniziano ad andare a sciare, viene promosso attraverso differenti canali e soprattutto anche le scuole partecipano a questa formazione e sulle piste da sci c'è anche questo aspetto legato alla socialità, quindi di incontri di famiglie che si recano a sciare, ci sono delle anche sovvenzioni per le famiglie meno abbienti e un punto interessante è anche l'aspetto legato alla ferrovia che promuove dei pacchetti proprio per portare gli sciatori sulle piste.
Un capitolo riguarda anche l'abbigliamento. All'inizio del Novecento non esistono ancora capi di abbigliamento specifici per praticare lo sci, si è soprattutto attenti a non soffrire troppo il freddo mantenendo comunque una certa agilità di movimento. Cosa cambia a partire dal Novecento?
Il primo grande cambiamento è per le donne che a partire dagli anni 20 possono abbandonare la gonna per alcune attività sportive, quindi per lo sci, e possono sciare coi pantaloni, cosa che nella vita normale assolutamente non si poteva fare. E abbiamo una testimonianza di una signora che da bambina diceva: io sciavo coi pantaloni, ma a scuola era impensabile arrivare coi pantaloni. Poi ci sono state delle evoluzioni nei materiali. Con i materiali sintetici si poteva avere più mobilità, si aveva meno freddo, e la grande rivoluzione è stata poi l'introduzione molto più tardi comunque del Gore-Tex, di questa fibra particolare che è aderente, fa respirare, tiene comunque in caldo, e l'evoluzione va avanti ancora e oggigiorno si pensa soprattutto a quelle tute sempre più sottili, però magari con dentro dei circuiti elettrici che riscaldano.
Diana Tenconi, l'emancipazione femminile in un certo senso passa anche attraverso la pratica sportiva?
Ci sono degli studi fatti con delle testimonianze nel contesto della Foresta Nera in cui raccontano proprio che anche le piste da sci diventavano un luogo di incontro in cui uomini e donne potevano fare delle escursioni assieme. Non c'erano le regole che si vivevano generalmente nella società, ma c'era un rapporto molto più diretto. E non a caso anche oggi spesso sulle piste di sci possono nascere incontri e anche magari nuovi amori.
Guanti, mutande di lana, casco, molti oggetti dunque legati all'abbigliamento.
In questa sezione dedicata alle stelle, quindi ai campioni e alle campionesse, c'è una parte in cui si parla dello sci club Airolo. Lo sci club Airolo è stato il primo sci club nel Canton Ticino, fondato nel 1904, è anche uno degli sci club fondatori dell'Associazione Svizzera di Sci, che poi diverrà la Federazione Svizzera di Sci, e già sin dall'inizio organizzava gare di sci, nei suoi statuti anche come scopi quello di coinvolgere i giovani, quindi nelle gare venivano spesso regalati come premi dei pullover, dei materiali da sci, proprio per invogliare i giovani a praticare lo sci come attività salutare. Nell'aspetto legato alle gare di sci, una componente importante è stata quella dell'esercito, perché chiaramente con le truppe di montagna del San Gottardo, che erano anche alcuni fondatori dello sci club Airolo, si organizzavano gare e addirittura questi partecipavano alle prime gare nazionali che si svolgevano in Svizzera.
Magari è interessante per noi sapere che all'inizio c'era sci di fondo e salto, erano queste le due gare che c'erano. Poi adattando i materiali alle nostre pendenze, quindi alle nostre montagne, pian piano si è visto che per le Alpi svizzere, anche austriache, eccetera, era più importante avere dell'attrezzatura per la discesa. Poi man mano che si è perfezionata questa, sono anche nate altre gare, lo slalom e la discesa. La Federazione Svizzera di Sci è stata comunque abbastanza restia a introdurle come gare ufficiali e l'ha fatto solo nel 1933.
Nel corso dell'Ottocento la Svizzera diventa una tra le destinazioni privilegiate dai viaggiatori, soprattutto inglesi. Nasce il turismo nelle Alpi, nella regione dei laghi. In Leventina gli sport invernali si diffondono. Qui ha inciso meno questo fenomeno dell'avvento del turismo ottocentesco?
Sì, non bisogna pensare che in Leventina lo sci e gli sport invernali si siano sviluppati come hanno fatto nelle destinazioni engadinesi, dei Grigioni o nell'Overland Vernese. Qui non c'è stato quel turismo d'élite invernale inglese che ha portato lo sci, il pattinaggio, il VOV come lo ha fatto nei Grigioni. Qui è stato forse un effetto di riflesso e soprattutto grazie alla presenza delle truppe militari e dei forti del Gottardo che ecco, praticavano lo sci. Sappiamo che l'esercito ha dotato nel 1894 queste truppe di sci. Quindi è da allora che la presenza di sciatori in Leventina esiste e quindi probabilmente più che altro attraverso questa strada che lo sci è arrivato dalle nostre parti.
Cosa cambia, Alessandra Ferrini, nel Novecento, l'epoca delle guerre mondiali, nella pratica dello sci, a cui accennava Diana Tenconi, anche per scopi militari, per spostamenti in montagna? Qui siamo comunque nella zona che vede questa grande edificazione del ridotto nazionale nei primi decenni del Novecento.
Diciamo che ha avuto il vantaggio che tramite l'esercito lo sci poi è arrivato alla popolazione normale. Cioè abbiamo testimonianze di una signora che dice che suo padre ha iniziato a sciare con le truppe di montagna, a cui accennava Diana prima, e poi si è perfezionato nello sci club. Però questa passione poi di scivolare sulla neve anche per piacere l'hanno poi trasmessa ai figli o anche alle mogli e effettivamente a Airolo tutti sciavano. Non è che erano solo gli airolesi a sciare ad Airolo, lo sci club di Lugano è uno dei primi che è stato fondato comunque in Ticino e venivano a sciare qua in Leventina e c'erano anche delle cose un po' particolari, stile lo skiering, che è questa fotografia dove si vede un cavallo che traina delle persone con gli sci. Effettivamente faceva parte dei divertimenti farsi trainare prima dai cavalli, poi dalle moto o anche dalle macchine su dei percorsi innevati e a seconda della capacità dello sciatore più era bravo e più veloce si andava. Quindi soprattutto le testimonianze con la macchina che se erano tanti sciatori bravi che erano attaccati dietro alle corte si facevano trainare, più veloce andava l'auto.
Una sorta di ski lift ante litteram.
Sì.
Proseguiamo, alla nostra destra delle tute appese a degli appendiabiti. Ecco, qui abbiamo una bella immagine di Anna Tenconi che raffigura tre giovani donne appunto con gli sci e su una slitta.
Sì, qui ci troviamo a Fesciu, sono tre sorelle per Wanger all'inizio del Novecento che praticavano lo sci, la slitta ed erano attività che si svolgevano oltre che sui pendii anche in paese. Le persone che abbiamo incontrato raccontano come si sciava dappertutto, proprio anche in paese e spesso le anziane e gli anziani gettavano magari della cenere sulle strade per far sì che i ragazzi non sciassero in paese e lisciassero la strada perché poi diventava anche pericolosa.
Una cosa importante magari da dire sono anche le scuole di sci
che c'erano e che si sono evolute soprattutto negli anni 30. Come esempio abbiamo parlato della famiglia Pervanger, la signora Giannina Pervanger era la prima donna in Ticino che ha conseguito il brevetto di maestra di sci.
Adesso usciamo e saliamo al piano superiore.
Questa è la slittovia che c'era a Airolo Culiscio, che è del 1936 e è durata circa 10 anni. Sembra un carrozzone aperto che viene trainato con dei cavi.
Allora, siamo arrivati al sottotetto del museo, dove c'è la sezione della mostra che è dedicata al futuro degli sport invernali. Alessandra Ferrini.
È dedicato al futuro, perché ormai col riscaldamento climatico nevica sempre meno, nevica sempre più tardi, e quindi le stazioni sciistiche si devono reinventare. In parte lo fanno con nuove discipline sciistiche, come il freestyle ad esempio, i fuoripista, oppure lo fanno dedicandosi anche all'estate, quindi il mountain bike o anche i salti, il downhill eccetera, sempre con la bicicletta, le passeggiate un po' particolari, oppure delle attrazioni per i bambini, per le famiglie.
Sì, noi abbiamo terminato questa mostra con un auspicio in fondo, ma anche con una riflessione. L'ultimo titolo della sezione è La sa più che, tre puntini, e si termina con la frase: o lo sci sarà solo virtuale? Questa domanda, perché sappiamo delle gravi difficoltà che ci sono nel mandare avanti le stazioni sciistiche, gli sforzi che vengono fatti, ma anche la nostra epoca, l'epoca della digitalizzazione, e quindi proponiamo come conclusione anche una sciata virtuale con un gioco interattivo a cui tutti possono partecipare.
La mostra Let It Snow, la sa più che, è ancora in corso al Museo di Leventina a Giornico. In conclusione vi segnalo alcune letture per chi tra voi volesse saperne di più sulla storia degli sport invernali nell'arco alpino, libri disponibili solo in tedesco e in francese. Sport et loisirs, Sport und Freizeit, edito dalla casa editrice Kronos. Pour une histoire des sports d'hiver, Zur Geschichte des Wintersports, curato da Thomas Busset e Marco Marcacci, tra l'altro autore di un contributo sugli esordi e la diffusione dello sci nella Svizzera italiana, volume edito dal Centro Internazionale di Studi dello Sport dell'Università di Neuchâtel, e poi ancora il libro di Michael Lüscher, Schnee, Sonne und Stars, NZZ Verlag. Brigitte Schwarz vi ringrazia per averci seguiti, vi augura buona continuazione d'ascolto con i programmi di Rete 2.